Capitolo 24. La duchessa seppe talmente bene adoperarsi che si passarono serate incantevoli nel palazzo ducale, dove non si vide mai per l'innanzi tanta gaiezza. Né mai ella era stata tanto amabile quanto in quell'inverno, così minaccioso per lei di pericoli grandissimi. In compenso, durante tutta questa stagione, forse non le occorse due volte di pensar con dolore allo strano mutamento di Fabrizio. Il principe andava assai di buon'ora a queste gradevoli serate della madre, che gli diceva sempre: «Ma andate dunque a governare, scommetto che sulla vostra scrivania son più di 20 relazioni che aspettano un sì o un no, e io non voglio che l'Europa m'accusi di far di voi un roi fainéant per regnare io invece vostra». Questi consigli capitavano quasi sempre inopportunamente, cioè quando appunto Sua Altezza, vinta la timidità, prendeva parte a qualche sciarada in azione, passatempo che lo divertiva assai. Due volte per settimana si facevano gite in campagna, alle quali, col pretesto di guadagnare al sovrano l'affetto del popolo, la principessa accoglieva le più belle ed eleganti signore della borghesia. La duchessa, anima di tutti questi divertimenti, sperava che qualcuna di queste signore, che tutte vedevano con profonda invidia la fortuna del Rassi, troverebbe modo di raccontare al principe qualcuna delle innumerevoli bricconate di lui. E tra le idee puerili di Sua Altezza c'era anche quella di avere un ministero morale. Il Rassi era troppo accorto per non rendersi conto che quelle feste della corte della principessa vedova, dirette dalla sua nemica, erano pericolose per lui, e non aveva mai voluto consegnare al conte Mosca la sentenza pronunciata in forme perfettamente legali contro Fabrizio. Era necessario che o la duchessa o lui sparissero dalla corte. Il giorno della sommossa, la quale ormai era di buon gusto negar che fosse avvenuta, parecchio denaro fu distribuito tra la plebe. Il Rassi mosse da questo punto e, mal vestito, anche più del consueto, entrò nelle case più miserabili della città e passò lunghe ore in conversari con la povera gente che le abitava. Non furono fatiche perdute. Dopo 15 giorni di siffatte indagini riuscì ad esser certo non solo che Ferrante Palla era stato il vero capo dell'insurrezione, ma altresì che, povero in canna come era sempre stato nella sua qualità di grande poeta, aveva fatto vendere a Genova 8 o 10 diamanti. Eran più particolarmente citati 5 di questi d'un valore d'oltre 40.000 lire ceduti 10 giorni avanti la morte del principe per 35.000, perché avevan detto c'era urgente bisogno di denaro. Gli parve di toccare il cielo col dito. S'avvedeva benissimo che alla corte della principessa madre lo pigliavano un po' in ridicolo e che perfino il principe qualche volta, nel trattar d'affari, con giovanile ingenuità gli aveva riso in faccia. Bisogna ricordar pure che il Rassi aveva maniere e consuetudini plebee. Per esempio, quando una discussione lo interessava, accavallava le gambe e si prendeva la scarpa in mano. Se l'interessamento cresceva, stendeva sulla gamba il suo gran fazzoletto di color rosso e così via. Il principe si era divertito assai allo scherzo d'una delle più belle signore della borghesia, che, sapendo anche di avere una gamba assai ben tornita, s'era messa a imitar l'elegante atteggiamento del ministro della giustizia. Il Rassi sollecitò un'udienza straordinaria e disse al principe: «Vostra Altezza vuole spendere 100.000 lire per saper con certezza di che specie di malattia è morto il suo augusto genitore? Con questa somma la giustizia potrebbe essere in grado anche di scoprire i colpevoli, se ce ne sono». La risposta non poteva essere dubbia. Qualche giorno dopo, la checchina avvertì la duchessa che le avevano offerto una grossa somma perché lasciasse esaminare da un orefice i diamanti della sua signora, e la si era ricusata sdegnosamente. La duchessa la rimproverò d'aver rifiutato, e dopo 8 giorni la checchina ebbe i diamanti da fare esaminare. Il giorno medesimo il conte Mosca mise 2 uomini fidati presso ciascuno degli orefici di Parma, e la sera andò a raccontare all'amica che l'orefice curioso non altri era che il fratello del Rassi. La duchessa era quella sera di buon umore. Si dava una commedia dell'arte, nella quale il solo intreccio è stabilito e affisso tra le quinte, il dialogo lo inventano via via i personaggi stessi. La duchessa, che vi recitava, vi aveva per amoroso il conte Baldi, ex amante della Raversi, la quale stava tra gli spettatori. Il principe, per quanto timidissimo ma bel ragazzo e di molto tenero cuore, studiava la parte del Baldi per farla lui in una seconda rappresentazione. «Ho fretta», disse al conte la duchessa. «Sono di scena proprio al principio del secondo atto. Passiamo nella sala delle guardie». E là, in mezzo a 20 guardie del corpo vigili e attenti ai discorsi del primo ministro e della maggiordoma, ridendo gli disse: «Voi mi rimproverate quando io paleso inutilmente dei segreti. Il principe Ernesto V l'ho posto io sul trono. Si trattava di vendicar Fabrizio, che allora io amavo assai più d'ora, per quanto sempre innocentissimamente. Son certa che voi non credete affatto a questa innocenza, ma non importa, poiché mi amate nonostante i miei delitti. Ebbene, ecco un delitto davvero. Io ho dato tutti i miei diamanti a un pazzo, Ferrante Palla, e gli ho anche dato un bacio, perché facesse morir l'uomo che voleva far avvelenare Fabrizio. Che male c'è?» «Ah, ecco dove il Palla pescò i denari per l'insurrezione», disse il conte un po' stupefatto. «E mi dite queste cose nella sala delle guardie?» «Gli è che ho fretta, il Rassi è sulle tracce del delitto. Vero è che io non ho mai parlato di insurrezione, perché detesto i giacobini. Pensate a questo che v'ho detto e dopo la recita mi direte il vostro parere. Vi dico subito che bisogna ispirare amore al principe, dentro certi limiti, ben inteso». Chiamava la duchessa per l'entrata in scena. Scappò. Qualche giorno dopo la duchessa riceve per la posta una lunga lettera insensata, sottoscritta da una sua antica cameriera che avrebbe voluto essere impiegata a corte, ma si riconobbe subito che non era autentica. Nell'aprire il foglio per scorrere la seconda pagina, vide cadere ai propri piedi una piccola immagine miracolosa della Madonna, piegata entro un foglio stampato d'un vecchio libro. Gettato uno sguardo sull'immagine, lesse alcune righe dello stampato. Gli occhi le sfavillarono. Lesse: «Il tribuno ha preso 100 lire al mese, non più. Col resto ha cercato di ravvivare il fuoco in cuori gelati dall'egoismo. Ora la volpe è sulle mie tracce. Perciò non ho cercato di rivedere un'ultima volta l'essere adorato. Mi son detto: colei che m'è tanto superiore di intelligenza quanto di bellezza e di grazia non ama la Repubblica. E poi, come fare una Repubblica senza repubblicani? Sono io dunque in errore? Tra 6 mesi percorrerò col microscopio alla mano le piccole città dell'America e vedrò se debbo amare ancora la sola rivale che ella abbia nel mio cuore. Se questa lettera le giunge e se occhio profano non l'ha prima veduta, faccia spezzare uno dei piccoli frassini piantati a 20 passi di distanza dal punto dove io osai parlarle la prima volta. E io farò sotterrare presso alla gran pianta una cassettina in cui saranno riposte alcune di quelle cose che danno occasione a calunniare gli uomini del mio partito. Mi sarei astenuto dallo scrivere se la volpe non fosse sulle mie tracce e non potesse anche giungere alla creatura celeste. Frugare sotto al bosso, fra 15 giorni. Ora che ha una tipografia a disposizione, pensò la duchessa, ci darà presto una raccolta di sonetti. Sa Dio che nome mi affibbierà. La civetteria della duchessa volle fare un esperimento. Per una settimana si diede malata e a corte non ci furono più belle serate. La principessa, scandalizzata di tutto ciò che la paura del suo figliuolo la costringeva a fare proprio nei primi momenti della vedovanza, andò a passare quegli 8 giorni in un convento prossimo alla chiesa in cui suo marito era sepolto. Questa interruzione delle serate lasciò al principe una quantità di tempo di cui non seppe che farsi e nocque notevolmente al credito del ministro della giustizia. Ernesto V capì anche che razza di noia lo minacciasse se la duchessa abbandonava la corte o soltanto se cessava dall'infonderle vita e gaiezza. Le serate ricominciarono e il principe prese sempre più vivo interesse alle commedie dell'arte. Avrebbe voluto recitarvi una parte, ma non si arrischiava a confessarlo, finché un giorno, arrossendo come un collegiale, disse alla duchessa: «Perché non potrei recitare anch'io? Noi siamo qui tutti agli ordini di vostra altezza. Se si degna di comandarmelo, io farò fare uno scenario in cui tutte le scene importanti della sua parte saranno con me. E siccome le prime volte tutti sono un poco malsicuri, se vostra altezza vorrà guardarmi un po' attentamente, le suggerirò io le risposte». Le cose furono apparecchiate con molto tatto. Il principe, timidissimo, della sua timidezza si vergognava e le cure che la duchessa si prese per vincerne gli sgomenti fecero sul giovine sovrano impressione profonda. Il giorno del debutto lo spettacolo cominciò una mezz'ora prima del consueto. Quando si passò nella sala dello spettacolo non erano presenti che una decina di signore attempate, le quali non davano soggezione al principe e, educate a Monaco di Baviera con veri principi monarchici, applaudivano sempre. Con la sua autorità di maggiordoma, la duchessa chiuse a chiave l'uscio per quale entravano i cortigiani di minor conto. Il principe, che aveva qualche disposizione alla letteratura e una bella presenza, se la cavò benissimo sin dalle prime scene e disse molto intelligentemente le frasi che leggeva negli occhi della duchessa o che ella gli suggeriva a bassa voce. Nel momento in cui i rari spettatori applaudivano clamorosamente, la duchessa fece un cenno. La grande porta fu spalancata e la sala fu in un batter d'occhio occupata da tutte le più leggiadre dame della corte, che mirando e ammirando la simpatica figura del principe e l'aria di contentezza che gli illuminava la faccia, applaudirono subito. Il principe diventò rosso dalla gioia. Recitava una parte d'innamorato della duchessa. Invece di suggerirgli le parole, Benella dovè dopo poco invitarlo ad abbreviare le scene. Egli parlava d'amore con una foga che qualche volta la metteva in imbarazzo. Le sue battute durarono 5 minuti. Lei non aveva più la sfolgorante bellezza dell'anno avanti. La prigionia di Fabrizio e peggio il soggiorno sul Lago Maggiore, con lui divenuto taciturno e cupo, avevano dato alla bella Gina 10 anni di più. Nei suoi lineamenti accentuatisi c'era più anima e meno gioventù. Di rado rispecchiavano una serena giocondità, ma sulla scena, con un po' di carminio e gli aiuti che l'arte fornisce alle attrici, ella appariva pur sempre la più bella signora della corte. E gli sproloqui passionatissimi sperperati da sua altezza fecero dire a parecchi: «Ecco la Balbi del nuovo regno!» Il conte ebbe un'intima ribellione. Finita la commedia, la duchessa disse al principe in presenza di tutti: «Vostra altezza recita troppo bene. Diranno che è innamorato davvero d'una donna di 38 anni e questo comprometterebbe il mio matrimonio col conte Mosca. Così io non reciterò più, a meno che vostra altezza non mi prometta di rivolgermi la parola come a una donna d'una certa età, per esempio alla signora Marchesa Raversi». La commedia fu replicata 3 sere. Il principe era al 7° cielo, ma una volta si mostrò assai preoccupato. «O mi sbaglio di grosso», disse la Sanseverina alla principessa, «o il Rassi ci prepara qualche brutto tiro. Io consiglierei vostra altezza di indicare uno spettacolo per domani. Il principe reciterà male e può darsi che, nel suo dispiacere, le dica qualche cosa». Il principe recitò infatti a così bassa voce che quasi non si sentiva. Per giunta non riusciva a terminare le sue frasi. Alla fine del primo atto aveva quasi le lacrime agli occhi. La duchessa gli stava accanto, ma fredda e immobile. Rimasto un momento solo con lei, le disse: «Non è possibile che io reciti il secondo e il terzo atto. Io non voglio applausi di condiscendenza. Quelli di stasera mi umiliavano. Consigliatemi, che si può fare?» «Io torno in scena, fo una bella riverenza a sua altezza, una al pubblico, e dico che l'attore che faceva la parte di Lelio è colto da una indisposizione improvvisa e che lo spettacolo finirà invece con un po' di musica. Il conte Rusca e la piccola Ghisolfi saranno felicissimi di far udire le loro stridule vocette a una così elegante assemblea». Il principe le prese la mano e la baciò con fervore. «Ah, perché lei non è un uomo?» le disse. «Mi darebbe un consiglio. Il Rassi mi ha portato 182 deposizioni contro i presunti assassini di mio padre e un atto d'accusa di più che 200 pagine. Mi bisognerà pur leggere tutta questa roba e ho data la mia parola di non dirne nulla al conte Mosca. Tutto questo mena dritto dritto a pene capitali. Già pretende che io faccia acchiappare in Francia, ad Antibo, Ferrante Palla, un gran poeta che ammiro e che si nasconde là sotto il nome di Poncet. Il giorno in cui vostra altezza farà impiccare un liberale, legherà il Rassi al ministero con catene di ferro ed è questo ciò che gli vuole. Ma vostra altezza non potrà più far sapere dove andrà a passeggio 2 ore prima di muoversi. Io non dirò nulla, né alla principessa, né al conte Mosca, di questo grido di dolore che le è sfuggito. Ma poiché il mio giuramento mi vieta di aver segreti per la principessa madre, sarò riconoscentissima a vostra altezza se si degnerà ripetere a sua madre quel che ha detto ora a me». Questa idea fece diversione al rammarico di attore zittito che travagliava l'animo del sovrano. «Ebbene, vada ad avvertir mia madre, io l'attenderò nel suo gabinetto». Uscì dalle quinte, traversò il salone d'accesso al teatro, rimandò un po' duramente il gran ciambellano e il primo aiutante di campo che lo seguivano, al tempo stesso che dal canto suo la principessa se ne andava dalla sala frettolosamente. Com'ella fu nel suo gran gabinetto, la maggiordoma fece un profondo inchino e lasciò sole le loro altezze. Si indovina l'agitazione della corte. Son questi appunto gli episodi che la fanno così divertente. Dopo 1 ora il principe in persona si presentò sull'uscio del gabinetto e chiamò la duchessa. La madre era in lacrime, il figlio era sconvolto nella fisionomia. «Ecco della gente debole di malumore», pensò la duchessa, «che cerca pretesti per prendersela contro qualcuno». Madre e figlio da principio si contrastarono la parola per ragguagliare la duchessa. Questa pose ogni studio a non manifestare la menoma idea. Per due lunghissime ore ciascuno dei tre attori di questa scena noiosa seguitò a recitare la parte che s'era imposta. Poi il principe stesso andò a cercare i due grossi portafogli che il Rassi aveva deposto sulla sua scrivania. All'uscire dal gabinetto di sua madre trovò tutta la corte che lo aspettava. «Andatevene, lasciatemi in pace!» sclamò con tono sgarbato che non aveva usato mai. Non voleva esser visto portare da sé i due portafogli. Un principe non deve portar mai nulla. Tutti si dileguarono in un lampo e, tornando sui propri passi, il principe non vide altri che i camerieri che spegnevano i lumi. Li rimandò furioso e rimandò il general Fontana, aiutante di campo di servizio, che aveva avuto la balordaggine di restare. «Ma fan tutti a bella posta per farmi perdere la pazienza stasera», disse alla duchessa rientrando nel gabinetto. La credeva molto intelligente ed era irritatissimo perché, evidentemente, di proposito s'ostinava a non dir nulla. Era da parte sua decisa a non esprimere un'opinione qualsiasi se non ne fosse espressamente richiesta. Passò così un'altra eterna mezz'ora prima che il principe, che aveva il sentimento del proprio decoro, si inducesse a dirle: «Ma lei, signora, non dice nulla? Io sono qui per servire la principessa e per dimenticar subito ciò che si dice in mia presenza. Ebbene, signora duchessa, io le ordino di esprimere la sua opinione». «I delitti si puniscono per impedire che si ripetano. È vero che il compianto principe è stato avvelenato? La cosa è assai dubbia. È stato avvelenato dai giacobini? Il Rassi si studia di provarlo, perché se ciò fosse vero, egli diventerebbe per vostra altezza uno strumento indispensabile. In questo caso, vostra altezza, che è agli inizi del suo regno, si può ripromettere parecchie serate come questa. I suoi sudditi sono concordi nel riconoscere la vera bontà dell'animo nell'altezza vostra. Finch'ella non avrà fatto impiccar qualche liberale, godrà di una tale reputazione e può star sicura che nessuno penserà ad avvelenarla». «La conclusione è chiara», disse la principessa irritata. «Lei non vuole che siano puniti gli assassini di mio marito. Forse perché, a quanto pare, io sono a loro legata da cordiale amicizia». La duchessa leggeva negli occhi del principe che egli la credeva d'accordo con sua madre per tracciargli una linea di condotta. Tra le due dame ci fu in seguito un rapido scambio di vere botte e risposte. Dopodiché la duchessa protestò che non avrebbe più aperto bocca. E così fece, se non che il principe, dopo una discussione lunga con sua madre, le comandò ancora di dire il suo parere. «Ah, questo giuro a vostra altezza che non lo farò». «Ma queste son picche da ragazzi», rispose il principe. E la principessa con molta dignità: «Duchessa, la prego di parlare. Altezza, la supplico di dispensarmene». Poi, volta al principe: «Ma vostra altezza legge benissimo il francese. Per calmare i nostri spiriti un po' turbati, vuol aver la bontà di leggerci una favola della Fontaine?» Alla principessa quel «ci» parve assai impertinente, ma le piacque il sangue freddo con cui la sua maggiordoma andò verso lo scaffale, ne trasse il volume delle favole della Fontaine, lo sfogliò un momento e disse, presentandolo aperto: «Prego vostra altezza di legger tutta la favola». Era «Le jardinier et son seigneur», e noi la daremo per letta, perché la storiella del giardiniere che, per liberarsi da una lepre, ha l'orto devastato dai cacciatori e da cani e ha più danni in un'ora di quanti ne avrebbero fatti in un secolo tutte le lepri della provincia, è notissima. Seguì alla lettura un lungo silenzio. Il principe rimise a posto il volume e cominciò a passeggiare. «Ora», disse la principessa, «la signora duchessa si degnerà di parlare?» «No, davvero, finché sua altezza non mi avrà nominato ministro. Se parlo qui rischio di perdere il mio posto di maggiordoma». Nuovo silenzio d'un lungo quarto d'ora. La principessa pensava a Maria de' Medici, madre di Luigi XIII. I giorni precedenti la maggiordoma aveva fatto leggere dalla dama di compagnia l'ottima storia di Luigi XIII del Bazin. Per quanto molto irritata, la principessa pensò che la duchessa avrebbe potuto andarsene da Parma, e allora il Rassi, che le faceva una paura orribile, avrebbe anche potuto imitare il Richelieu e farla esiliare dal figliuolo. In quel momento la principessa avrebbe dato non si sa che per umiliar la sua maggiordoma, ma non poteva. Si alzò e andò con un sorriso un po' esagerato a prender la mano della duchessa. «Su via, signora, mi dia una prova del suo affetto e parli». «Ebbene, due parole sole. Bruciare in questo caminetto tutte le carte messe assieme da quella vipera del Rassi e non dirgli mai che sono state bruciate». E aggiunse a bassa voce all'orecchio della principessa: «Il Rassi può essere Richelieu». «Ma come? Quelle carte mi costano più di 80.000 lire!» esclamò il principe inquieto. «Principe!» rispose con energia la duchessa. «Ecco dove si arriva servendosi di scellerati di bassa estrazione. Voglia Dio che vostra altezza abbia a perdere 1 milione e non aver fiducia mai più in infime canaglie che hanno impedito a suo padre di dormire durante gli ultimi 6 anni di regno». Le parole «bassa estrazione» piacquero immensamente alla principessa, alla quale il rispetto quasi esclusivo che il conte Mosca e l'amica sua professavano per l'ingegno pareva un po' parente del giacobinismo. Nel breve silenzio che seguì, l'orologio di palazzo suonò 3. La principessa si alzò, fece una profonda riverenza al figliuolo e gli disse: «La mia salute non mi consente di tirar più in lungo questa discussione. Mai più ministri di bassa estrazione. Nessuno mi leverà di mente che il vostro Rassi ha rubato la metà di quel che ha fatto spendere in spionaggi». Poi prese dal candelabro 2 candele, le pose entro al caminetto in modo che non si spegnessero e, accostandosi al figlio, soggiunse: «La favola della Fontaine la vinca sul giusto desiderio di vendicare uno sposo. Mi permette vostra altezza di bruciare questi scartafacci?» Il principe non fiatò né si mosse. «Ora proprio un viso di stupido», pensò la duchessa. «Ha ragione il conte. Il padre non ci avrebbe fatto vegliare fino alle 3 prima di decidersi». La principessa, sempre in piedi, continuò: «Come monterebbe in superbia questo avvocatuccio se sapesse che questi fogliacci, pieni sa Dio di che bugie, e messi assieme per assicurarsi la sua carriera, han fatto passare una notte ai 2 maggiori personaggi dello Stato». Il principe si buttò come un pazzo furioso sopra uno dei 2 portafogli e ne rovesciò il contenuto nel caminetto. Quella massa di fogli per poco non spense le candele e la stanza s'empì di fumo. La principessa scorse negli occhi del figliuolo la tentazione di prendere una bottiglia d'acqua e salvar quelle carte che gli costavano 80.000 lire. Volta alla duchessa e come stizzita gridò: «Apra quella finestra!» Quella obbedì subito e le carte arsero all'istante. Il camino rombava. Dopo un istante si capì che aveva preso fuoco. Il principe, quando si trattava di denaro, temeva sempre che il terreno gli mancasse sotto i piedi. Gli parve di vedere in fiamme il palazzo e distrutti i tesori che v'erano accumulati. Corse alla finestra e con voce alterata chiamò la guardia. I soldati corsero in disordine nel cortile, appena udita la voce del principe, il quale tornò al caminetto, dove l'aria spinta dalla finestra faceva una romba veramente spaventosa. S'impazientì, fece 2 o 3 giri per la stanza, sacramentando come fuori di sé, e uscì finalmente di corsa. La principessa e la maggiordoma rimasero in piedi l'una in faccia all'altra, in silenzio. «Ricominciano le furie?» pensò la duchessa, «ma ormai ho causa vinta». E si preparava a essere impertinentissima nel colloquio che stava per continuare, quando adocchiò l'altro portafoglio intatto. «No, non è vinta che a mezzo», e volta freddamente alla principessa: «Comanda vostra altezza che anche queste carte siano bruciate?» «E come vuol fare a bruciarle? Dove?» domandò l'altra imbronciata. «Nel camino del salotto. Se si buttano sul fuoco a una non c'è pericolo». Mise sotto il braccio il portafogli zeppo di carte, prese una candela e passò nella stanza accanto. Fece in tempo a vedere che conteneva le deposizioni, avvoltò nello scialle 5 o 6 pacchi, bruciò gli altri molto accuratamente e se ne andò senza prender commiato dalla principessa. «È un'impertinenza», pensò, «ma costei, con quelle sue arie di vedova inconsolabile, poco è mancato non mi abbia fatto lasciar la testa sopra un patibolo». All'udire il rumore della carrozza della duchessa, la principessa montò in furia. Nonostante l'ora indebita, la duchessa fece chiamare il conte. Era corso a palazzo per l'incendio, ma ne tornò subito con la notizia che era ormai spento. «Questo principino ha mostrato veramente del coraggio e me ne son felicitato con lui. Esaminate subito queste carte e bruciamole». Il conte lesse e impallidì. «Perbacco, erano sulla buona strada e la procedura è imbastita bene. Sono sulle tracce del Palla e se gli parla avremo del filo da torcere». «Non parlerà, è un uomo d'onore. Presto, bruciamo, bruciamo». «No, ancora no. Lasciatemi prendere i nomi di 12 o 15 testimoni pericolosi che farò accalappiare se mai il Rassi si provasse a ricominciare. Ricordatevi che il principe ha dato la sua parola di non dir nulla di questi fatti al ministro della giustizia. Per pusillanimità e per evitare una scenata la manterrà. Amico mio, stanotte si sono fatti gran passi verso il nostro matrimonio. Non avrei voluto portarvi in dote a un processo criminale e per una colpa commessa a beneficio di un altro. Il conte, sempre più innamorato, le prese la mano. Aveva le lacrime agli occhi. Prima d'andarvene, ditemi come mi ho da regolare con la principessa. Sono sfinita di stanchezza. Ho dovuto recitare la commedia un'ora sul teatro e 5 ore nel gabinetto. Con l'esservene andata senza neanche salutare, vi siete vendicata abbastanza delle piccole stoccate della principessa, che non furono in fondo che segni ed effetti della sua debolezza. Domani riprendete con lei il tono solito. Il Rassi non è ancora in prigione o in esilio, e la sentenza di Fabrizio non l'abbiamo ancora lacerata. Voi volevate stanotte che la principessa pigliasse una decisione, e questo mette sempre in malumore i principi, e anche i primi ministri. E poi voi siete la maggiordoma, siete cioè al suo servizio. Per uno di quei voltafaccia consueti nella gente debole, fra 3 giorni il Rassi sarà più in auge che mai e cercherà di far impiccare qualcuno. Finché non ha compromesso il principe, non si sente sicuro. Nell'incendio di questa notte c'è stato un ferito. È un sarto che ha dato prove di un coraggio veramente straordinario. Domani inviterò il principe a fare una visita a questo sarto, andandovi a piedi a braccetto con me. Sarò armato fino ai denti e starò allerta. Del resto nessuno oggi odia il principe. Voglio abituarlo a passeggiare per la strada. È un tiro che preparo al Rassi, che di certo mi succederà, e non potrà più permettere tale imprudenza. Nel tornare dalla casa del sarto, farò passare il principe davanti alla statua di suo padre. Osserverà che alcune sassate hanno spezzato un lembo della toga romana, in cui quel balordo di scultore l'ha ravvoltolato. Dovrebbe essere addirittura uno scemo se non arrivasse da sé a pensare «Ecco cosa si guadagna a far impiccare i Giacobini», alla quale osservazione io risponderò «Bisogna o impiccarne 10.000 o nessuno». La notte di San Bartolomeo ha distrutto per sempre il protestantismo in Francia. Domani, amica mia, prima di questa passeggiata, fatevi annunziare al principe e ditegli «Ieri sera io ho fatto con vostra altezza l'ufficio di ministro». Obbedendo ai suoi ordini le ho dato un consiglio e ho fatto dispiacere alla principessa. Bisogna che vostra altezza mi ricompensi. Di certo s'aspetterà una domanda di denari e s'abbuierà. Lasciatelo in questo dubbio più che potete. Poi ditegli. Io prego vostra altezza di ordinare che Fabrizio del Dongo sia giudicato incontraddittorio, che vuol dire lui presente, dai giudici più stimati dello Stato. E senza perder tempo presentategli da firmare un'ordinanza scritta dalla vostra bella mano e che ora vi detterò. Si capisce che vi inserirò la clausola che la prima sentenza è annullata. Farà forse una obiezione, ma se voi spingete con calore può essere che non gli venga in mente. Potrebbe dire «Bisogna che il signor del Dongo si costituisca prigioniero in cittadella». «Ditegli che si costituirà nelle prigioni di città. Sapete che dipendono da me e Fabrizio potrà venire ogni sera a trovarvi». Se il principe risponde «No, egli ha con la fuga fatto scorno alla mia cittadella e voglio che per la forma torni nella stanza d'onde scappò», dite a vostra volta di no, perché Fabrizio sarebbe in balia del Rassi, vostro nemico, e con una di quelle frasette che sapete così bene comporre, fategli capire che per indurre il Rassi a piegarsi voi potreste raccontargli l'auto da fé di stanotte. Se insiste, soggiungete che andate in campagna a sacca per una 15 giorni. Bisognerà che facciate chiamare Fabrizio e lo consultiate su questo passo che può riportarlo in prigione. Per prevedere tutto, se intanto che gli è dentro il Rassi impaziente mi fa avvelenare, Fabrizio può correre qualche pericolo. Ma è poco probabile, ho fatto venire un cuoco francese, allegro compare e dilettante di freddure. La freddura è incompatibile con l'assassinio. A Fabrizio ho detto già di aver trovato gente la quale attesta dell'azione sua bella e generosa. Il Giletti lo aggredì per ucciderlo e gli ci volle il suo coraggio a difendersi. Non vi ho mai parlato di questi testimoni perché avrei voluto farvi una sorpresa, ma tutto andò a monte perché il principe non volle firmare. Ho anche detto a Fabrizio che certamente gli procurerò un posto elevatissimo nella gerarchia ecclesiastica. Tuttavia dovrei faticar molto a spuntarla se i suoi nemici potessero produrre contro di lui, nella corte di Roma, un'accusa di assassinio. Voi capite bene che se non interviene giudizio solenne, questa storia del Giletti gli darà delle noie per tutta la vita. Sarebbe stolta pusillanimità il temere un giudizio quando si ha la certezza di essere innocenti. D'altra parte, seppur fosse colpevole, lo farei assolvere nello stesso modo. Quando gliene parlai, il fervido giovinotto non mi lasciò neanche finire. Prese l'almanacco ufficiale e insieme vi scegliemmo 12 giudici, i più dotti e i più onesti. Poi ne cancellammo dalla lista 6 per sostituirli con altrettanti giureconsulti a me avversi. E siccome non potei trovarne degli avversi che 2, così ficcammo nella lista 4 bricconi della cricca del Rassi. Questa proposta del conte mise in sgomento la duchessa e non senza perché. Alla fine s'arrese alla ragione e, sotto dettatura del ministro, scrisse l'ordinanza che nominava i giudici. Il conte la lasciò alle 6 della mattina. Lei si provò a dormire, ma non poté. Alle 9 fece colazione con Fabrizio, che ardeva dal desiderio del processo. Alle 10 andò dalla principessa, che non era visibile. Alle 11 passò dal principe, il quale sottoscrisse l'ordinanza senza la menoma obiezione. La duchessa la mandò al conte e si mise a letto. Sarebbe divertente raccontare i furori del Rassi quando il conte gli fece davanti al sovrano controfirmar l'ordinanza che questi aveva già sottoscritta il mattino, ma gli avvenimenti ci incalzano. Il conte discusse a uno i meriti di ciascuno dei giudici e offrì anche di mutare qualche nome. Ma il lettore è probabilmente ormai stanco di tutti questi ragguagli procedurali, di tutti questi intrighi di corte dai quali si può dedurre questa morale. Che l'uomo, il quale s'accosta a una corte, compromette la sua felicità se è felice, e a ogni modo si riduce a far dipendere il proprio avvenire dai raggiri d'una cameriera. D'altra parte, in America, con la Repubblica, si è obbligati ad annoiarsi tutto il giorno a far la corte ai rivendugliuoli del quartiere e a diventare bestie come loro, e la sera non c'è teatro di musica. La duchessa, levandosi sul tardi, ebbe un momento di viva inquietudine. Non si riusciva a trovare Fabrizio in nessun luogo. Finalmente, verso mezzanotte, durante un ricevimento a corte, le portarono un suo biglietto. Invece di andare a costituirsi nella prigione di città, secondo il convenuto, era tornato nella sua antica stanza in cittadella, troppo felice di poter essere comunque vicino a Clelia. Il fatto era tale da produrre considerevoli effetti. Lassù egli era più che mai esposto all'avvelenamento. Quella follia ridusse alla disperazione la duchessa, che non pertanto poté perdonarne la causa. L'amore per Clelia, amore insensato ormai, poiché fra pochi giorni Clelia sarebbe andata a sposa al marchese Crescenzi. Con tutto ciò, quella pazzia restituì a Fabrizio tutto il dominio che egli aveva già esercitato sull'anima della duchessa. «E sono io che lo farò morire con quel maledetto foglio che sono andata a far firmare. Ma come son pazzi gli uomini con le loro idee di onore!» Come se si potesse pensare all'onore in questi governi assoluti e in un paese dove un Rassi è ministro della giustizia. Bisognava, senza tanti scrupoli, accettare la grazia, che già il principe l'avrebbe firmata come ha firmato la convocazione del tribunale straordinario. In fin dei conti, che importa che un uomo come Fabrizio, del suo grado e della sua casata, sia più o meno accusato d'aver ucciso da sé, spada in pugno, un istrione come il Giletti? Appena ricevuto quel biglietto, la duchessa corse dal conte e lo trovò pallidissimo. «Amica mia, con quel ragazzo son proprio disgraziato, e voi la prenderete con me. Posso provarvi che ieri feci chiamare il carceriere della prigione di città. Era stabilito che ogni sera vostro nipote sarebbe venuto a pigliare il tè da voi. Il peggio è che non è possibile né a voi né a me dire al sovrano che s'ha ragione di temere il veleno e un veleno somministrato dal Rassi. Questo sospetto gli parrebbe il colmo dell'immoralità». Ciò nonostante, se volete, io son pronto ad andare a palazzo. Ma so già la risposta. Vi dirò di più. V'offro un mezzo che adopererei se si trattasse di me. Da quando sono al potere qui, non ho fatto morire un solo uomo. E voi sapete che sotto questo rapporto io son così sciocco da pensare ancora qualche volta, sulla sera, a 2 spie che feci fucilare forse un po' alla leggera in Spagna. Ebbene, volete che io vi liberi dal Rassi? Il pericolo che gli fa correre a Fabrizio è grave. Egli sa che questo è un modo di farmi sloggiare. La proposta piacque immensamente alla duchessa, ma non l'accettò. No, io non voglio che nel nostro asilo, sotto quel bel cielo di Napoli, voi abbiate sulla sera idee nere. Ma, amica mia, qui non si può scegliere che tra idee nere. Che sarà di voi e di me se una malattia ci porta via Fabrizio? La discussione durò a lungo, finché la duchessa disse per concludere. Il Rassi deve la vita all'amore che ho per voi, maggiore che per Fabrizio. No, io non voglio avvelenare tutte le sere della nostra vecchiaia che dovremo passare insieme. Corse alla cittadella. Il general Fabio Conti fu felice di poterle opporre le tassative disposizioni delle leggi militari, Nessuno può entrare in una prigione di Stato senza un ordine firmato dal sovrano. Ma il marchese Crescenzi viene ogni sera coi suoi musici. Ho ottenuto per loro il permesso del principe. La povera duchessa neppure si immaginava la gravità dei propri casi. Il generale si considerava come personalmente disonorato dalla fuga di Fabrizio. Quando lo vide tornare nella cittadella, avrebbe dovuto non riceverlo, perché appunto non aveva alcun ordine in proposito, ma pensò: «Il cielo me lo manda affinché sia fatta riparazione al mio onore e mi sia tolto di dosso il ridicolo che macchierebbe la mia carriera militare. Non mi lascerò sfuggire l'occasione. Certamente lo assolveranno. La mia vendetta non ha che pochi giorni a sua disposizione».